File 82, pagina 476. Alcuni prigionieri di guerra inglesi, che erano stati assegnati anche loro al lavoro presso la Bune Werke, prestarono un grande aiuto, benché fosse stato loro severamente proibito avere contatti con i prigionieri. Molti sopravvissuti riferiscono del loro operato con gratitudine. Lo stesso vale per la miniera di carbone di Jaworzno, dove altri prigionieri di guerra inglesi presero contatto con gli internati. Anche donne che non erano impiegate nell'industria bellica e che non avevano neppure a che fare con il campo di concentramento vennero a contatto con gli internati. La moglie dell'ingegner Heidebrück della IG Farben, la quale si era trasferita ad Auschwitz al seguito del marito, ricorda che una volta la moglie del capo ingegnere Faust le aveva raccontato d'aver incontrato nel comprensorio dello stabilimento un internato ebreo che le aveva rivolto la parola balbettando: «Signora, pane!» La signora Heidebrück le aveva allora chiesto come lei avesse reagito e la signora Faust aveva risposto: «Mi sono messa a gridare e ho chiamato la polizia». La signora Faust era capo della Croce Rossa di Auschwitz. La moglie del Rapportführer Gerhard Palitz si era lamentata con il marito per il fatto che un comando di internati mandato a eseguire dei lavori a casa sua aveva lavorato male. Per questo motivo gli internati furono puniti con il metodo dell'albero, cioè tenuti sospesi con le mani legate sulla schiena. In modo del tutto diverso si comportò la moglie del direttore del magazzino degli effetti personali, Wiegleb. Quando suo marito, come facevano anche Palitz e altri, mandava degli internati a eseguire lavori nella sua casa o nel suo giardino, la signora Wiegleb dava loro dei dolci, come conferma Maurice Skellex. Dato che il comandante di Lager Oessler spesso lo richiedeva per servizi personali, Arthur Rablin spesso si recò a casa sua. La signora Oessler non solo gli diede più volte da mangiare e talvolta anche un bicchierino di liquore, ma spesso gli chiese anche di quale reputazione godesse suo marito presso gli internati. Una volta Rablin fu incaricato di portare a passeggio le due figlie di Oessler, una di 10 e una di 12 anni e il maschietto di 6. Strada facendo si imbatterono in un comando di internati che stava transitando. Evidentemente, una volta rientrati a casa, i bambini parlarono di questo fatto, dicendo che avevano visto come gli internati venivano picchiati sul posto di lavoro. Infatti, la signora Oessler rimproverò Rablin di non aver sottratto i bambini alla vista di questa scena e lo pregò per il futuro di evitare che i bambini fossero testimoni oculari di simili maltrattamenti. Mentre diceva questo, nei suoi occhi si poteva leggere una certa vergogna. Così Rablin commenta questo episodio. A Villa Oess gli internati vennero a contatto con la moglie del comandante, la quale era piuttosto temuta perché segnalava a suo marito quei prigionieri che a suo avviso avevano lavorato svogliatamente. Marta Minarikova Fuchs, che aveva lavorato come sarta a Villa Oess, conferma che anche il figlio maggiore del comandante Klaus faceva simili segnalazioni al padre, ma con i prigionieri che lavoravano direttamente per lei la signora Oess non si comportava male, anche se si preoccupava sempre di mantenere le distanze. Ad esempio, era sempre molto impressionata dal lavoro sveto e preciso della signora Fuchs. Evidentemente ciò non corrispondeva alla sua idea che gli ebrei non sapessero lavorare bene. Teddy Pietrkowski, quando riceveva qualche incarico dalla signora S, ne ricavava anche regolarmente pane, latte e caffè. Una volta al factotum di Villa S, Stanislav Dubiel sentì la signora S dichiarare: «Qui voglio vivere e morire». Dato che la moglie del medico di Lager, dottor Werner Rode, veniva occasionalmente nel distretto sanitario dell'SS, ebbi modo di conoscerla. Nella mia relazione ho descritto il seguente esempio. La moglie del Untersturmführer, dottor Rode, parla con Richter, l'Unterscharführer della segreteria. Io sono in una stanzetta attigua dove si trova l'archivio e sto cercando qualcosa. Loro due non mi hanno notato. Adesso ci sarà finalmente dell'altra roba per il Canada. Ne ha già sentito parlare? È la voce della signora Rode. Sì, era ora. Questa volta saranno ebrei, ungheresi, per quanto ne so. Speriamo che ne portino abbastanza. Ah, mio marito ha detto che là c'è ancora un mucchio di ebrei. Voglio dire, speriamo che portino con sé abbastanza roba. Di questo può essere tranquillo. Questi ebrei hanno ancora una montagna di tesori. La signora Rode ha l'aspetto di una persona curata e istruita. Intanto però non ha la pazienza di aspettare finché le fiamme di nuovo si alzino dai crematori. Con questo termina la mia relazione su questa conversazione che avevo captato. Nel distretto sanitario dell'SS alcune infermiere curavano gli uomini dell'SS leggermente ammalati. Qui era stata assegnata in servizio anche un'infermiera dalla personalità superiore. Maria Stromberger era nata nel 1898 in un piccolo villaggio della Carinzia e aveva avuto un'infanzia dura. Solo quando ormai aveva più di 30 anni aveva potuto imparare la professione che sognava fin dall'adolescenza. Secondo l'espressione di sua sorella, essa divenne infermiera con l'anima e con il corpo. Nel processo contro Es, in cui comparve come testimone, Schwester Maria parlò così del suo iter esistenziale che l'aveva infine condotta ad Auschwitz. Il 1 luglio del 1942 fui trasferita dall'Austria all'ospedale delle malattie infettive di Königshütte. Il trasferimento avvenne dietro mia richiesta, dato che nel mio paese avevo avuto modo di sentire diverse cose su quanto accadeva all'est, volevo verificare io stessa se queste voci corrispondessero o no alla realtà. Da buona austriaca di vecchio stampo non riuscivo semplicemente a crederci. Noi eravamo sempre stati tolleranti e umani. Così il 1 luglio 1942 fui trasferita e assunsi l'incarico di infermiera nel reparto infezioni. Altri si fingevano sordi e ciechi quando sentivano qualcosa. Maria Stromberger cercava la verità. Nel suo reparto erano ricoverati due ammalati di tifo che erano appena stati rilasciati da Auschwitz, probabilmente abitanti della Slesia Superiore, che si erano iscritti alla lista dei cittadini tedeschi. Infatti molti cittadini di lingua tedesca erano stati rilasciati in quel periodo dal Lager non appena avevano dichiarato di riconoscere la loro appartenenza al popolo tedesco, ed entrambi parlavano tedesco. Maria Stromberger ricorda che l'uno era operaio nell'azienda del gas e l'altro in una fabbrica di stoffe da ricamo. Entrambi questi uomini, nel delirio della febbre, avevano gridato cose spaventose, riferì Schwester Maria. Erano terribilmente impauriti. Li dovemmo mettere in isolamento. Sotto l'effetto della febbre, uno dei due si fece violento nei miei riguardi. Io li curai finché si ristabilirono. Poi essa l'interpellò a proposito di quello che avevano gridato durante i loro deliri. Allora essi congiunsero le mani e mi supplicarono: «Schwester, se lei ci tiene alla nostra vita e anche alla sua, non dica mai nulla di queste cose, ma esse si basano sulla verità». Dato che i due le avevano raccontato che ad Auschwitz lavoravano delle infermiere che portavano la divisa del suo stesso ordine, Schwester Maria chiese di esservi trasferita. A questo proposito, sua sorella più tardi mi scrisse: «Non volevo lasciarla andare lì, ma essa mi rispose: voglio vedere com'è davvero, forse anch'io posso fare qualcosa di positivo, credimi». Ciò avvenne il 1 ottobre 1942. Il polacco Edek Pis, che lavorava da internato nella dispensa dell'ospedale dell'SS e che pertanto aveva contatto diretto con Schwester Maria, che dirigeva la cucina, mi scrisse anni dopo che all'inizio non aveva alcuna fiducia verso la nuova infermiera perché con le altre non aveva mai avuto esperienze positive. Maria manteneva le distanze anche nei rapporti di lavoro. Sembrava essere piuttosto dura. All'inizio dunque ci limitavamo a discorsi di lavoro. Lei impartiva gli ordini e io li eseguivo esattamente. Un giorno accadde una cosa sorprendente. Era già sera. Noi non rientrammo nel lager perché eravamo stati assegnati in servizio. Nella cucina c'eravamo solo noi due, Maria e io. Io stavo lavando le stoviglie. All'improvviso sentì una detonazione nel lager non lontano dalla finestra della nostra cucina. Sapevo già cosa significava. A quell'epoca spesso gli internati si buttavano sul filo. Contemporaneamente sentì anche dietro di me, dove Maria stava alla finestra, un leggero grido di spavento. Io mi girai e vidi che l'infermiera era diventata molto pallida e si era seduta su una sedia priva di forze. Era quasi svenuta. Io mi spaventai e chiamai Schwester Margarete. Dopo pochi minuti era tutto di nuovo in ordine, ma Maria se ne andò subito a casa. Per i due o tre giorni successivi non venne al lavoro. Quando rientrò mi chiese che cosa fosse successo quella volta. Io glielo dissi e le spiegai anche per quale motivo probabilmente l'internato era andato sul filo. Notai che non riusciva a comprendere. Da quella volta Edek prese ad avere fiducia in Schwester Maria e a parlare apertamente con lei. Voleva sapere molte cose sul lager, ricorda Edek. Informò i suoi camerati, che potevano avere fiducia in Maria. Stazek Baranski una volta richiamò la sua attenzione mentre nel crematorio, che si trovava di rimpetto, più tardi chiamato il crematorio vecchio, un gruppo di vittime veniva mandato alle camere a gas. Dalla finestra dell'ospedale dell'SS si potevano osservare i disinfestatori che versavano il gas tossico nei pozzetti sistemati sul tetto dell'edificio semiaffondato nel terreno. In seguito Maria così descrisse il suo rapporto verso gli internati. Nell'ospedale dell'SS lavorava un comando di internati polacchi. Io ho preso contatto con questi uomini. Fu una cosa difficile riuscire a conquistare la fiducia di questi uomini giovani, ormai induriti, ma alla fine ci riuscì e devo dire che presso di loro trovai conforto. Non appena ne aveva la possibilità, offriva aiuto ai prigionieri, dava loro generi alimentari prelevati dalle razioni destinate agli uomini dell'SS malati di febbre petechiale, che contenevano cioccolata, frutta, spumante e simili. Trovava sempre qualcosa per gli internati e procurava loro medicinali. Diede a Teddy Pietrzkowski la chiave della soffitta, in modo che lui, lassù, potesse compiere indisturbato una scelta dei medicinali. Se degli internati venivano scoperti a rubare del cibo, lei li copriva. Edek descrive quanto ella si spinse avanti nella sua opera di aiuto. Un giorno del novembre 1942 fui colpito da febbre alta ed emicrania. Io però non volevo marcar visita perché in quel periodo imperversava la febbre petecchiale, per combattere la quale si mandavano alla gassificazione non solo i pidocchi che trasmettevano la malattia, ma con loro anche gli ammalati. Mi recai dunque al lavoro come tutti gli altri giorni. Svestes Maria subito si accorse del mio stato. Mi portò nel bagno dell'ospedale delle SS. Mi fece entrare nell'ultima stanzetta, a sinistra, mi diede un paio di coperte, un cuscino e mi disse di starmene quieto lì dentro. Dovevo solo stare in silenzio, perché ogni tanto venivano gli uomini delle SS a lavarsi. Questo era difficile, soprattutto se avessi avuto bisogno di vomitare. Di tanto in tanto Maria veniva a vedere come stavo, mi faceva delle iniezioni e impacchi sulla testa. Alla fine però Edek dovette per forza andare all'ospedale, dove Maria gli fece avere dei medicinali. Quando, dopo la malattia, ritornai molto indebolito a lavorare nell'ospedale delle SS, Maria cucinò per me del cibo molto leggero, prosegue Edek. Era davvero come una madre per me e per noi tutti. Nessuno di noi sarebbe mai arrivato a pensare di pagarla per il suo aiuto, così come normalmente si faceva quando si chiedeva un favore a un uomo della SS. Edek ha raccontato un episodio caratteristico per Svester Maria. Una volta egli le propose di simulare con lui una lite, dato che si facevano chiacchiere sul suo comportamento verso gli internati, che risaltava in modo così evidente rispetto a quello di tutti gli altri. Essa rispose soltanto che lei non era un appartenente alle SS e che non avrebbe mai fatto, neppure per finta, qualcosa che fosse contro le sue convinzioni. Per molti del nostro comando, e anche per me, essa recapitava e riceveva posta. Quando io per la prima volta volli mandare una lettera ai miei a Vienna e la consegnai a lei, la lasciai aperta. Davanti ai miei occhi lei la chiuse senza leggerla. Una volta, dovendo recarsi a casa in licenza, si offrì di fermarsi durante il tragitto a visitare i miei genitori. Quella volta le diedi da portare con sé i documenti che vennero poi utilizzati da mio fratello per quel volantino di cui ho già parlato, per far sì che il pericolo per Svester Maria fosse ridotto al minimo. Ernst si procurò una spazzola per abiti, la cui parte superiore in legno era incavata. Nella parte vuota nascondemmo i documenti, poi avvitammo la spazzola insieme in modo tale che le capocchie delle viti rimanessero nascoste dalle setole. Maria prese la spazzola senza fare domande. Nell'estate del 1944 io avevo preparato la mia fuga. A questo proposito ho scritto nella mia relazione. Ho parlato anche con Maria. Le ho detto del nostro programma di fuga. Questo era necessario, dato che lei è in corrispondenza con mio fratello a Vienna. Dopo non potrà più scrivergli, perché dopo che sarò andato via di qui, sicuramente la posta diretta a casa mia verrà controllata. Mi fissa soltanto con i suoi occhi scuri e mi dice: se ritiene che sia necessario lo faccia, ma stia attento, non sia troppo precipitoso. Prima che io esca dalla cucina aggiunge: se non sapessi che lei è un comunista ateo, ora le darai la mia benedizione. Lo faccia, Svester, e grazie di tutto. Dopo che tutti i nostri preparativi di fuga dovettero essere abbandonati e che io fui trasferito in un lager esterno di Neuengamme, scrissi di lì ai miei amici ad Auschwitz tramite Schwester Maria. Il corpo di guardia di questo lager esterno, composto da uomini inesperti, mi consentì di mandare lettere con la posta regolare, senza che dovessero passare per la censura del lager. Dal lager Maria mi faceva pervenire la sua risposta, ma occultava le comunicazioni e informazioni dei miei amici, in modo tale che gli addetti alla censura non potessero subodorare nulla. A un certo punto Maria compì un ulteriore passo in questo senso, come conferma Edek Peace. Dopo aver deciso di collaborare con il movimento di resistenza, andò in permesso a Bregenz, dove abitavano i suoi parenti. Quando ritornò, mi diede due pistole, una calibro 9 mm con tre cartucce e una calibro 6,35 mm con 13 cartucce. Disse che le pistole erano di proprietà di suo padre e che dovevo scegliere quale volevo. Ovviamente presi la 6,35. Il 27 ottobre 1944 fu una giornata nera per il comando di internati che lavoravano nell'ospedale dell'SS. Fu rivelato il tentativo di fuga che era stato programmato dalla direzione del movimento di resistenza e al quale aveva partecipato anche il disegnatore Zizek, appartenente a questo comando. Schwester Maria faceva parte dei pochissimi che erano al corrente della preparazione di questo piano. Non si fece fuorviare dallo shock causato da questo fallimento. Per incarico del movimento di resistenza nelle settimane successive si recò a Königutte e a Katowice, portando non solo corrispondenza ma anche documenti falsificati, giornali polacchi illegali, infine materiale esplosivo. Edek ricorda che una volta Maria fu incaricata di consegnare un pacchetto a un uomo che indossava l'uniforme dell'SS in un determinato punto della stazione ferroviaria di Auschwitz. Come segno per farsi riconoscere da lui, ella avrebbe dovuto portare sopra l'abito del suo ordine una mantelletta. Né Edek né Maria sapevano cosa ci fosse dentro a quel pacchetto. Essa eseguì comunque quell'incarico. Non è possibile ricostruire esattamente per quale motivo essa nel dicembre del 1944 fosse trasferita da Auschwitz. Dopo la fine della guerra Maria ritornò nella regione del Vorarlberg, dove fu arrestata dalle forze di occupazione francesi. Edek Peace ha citato una lettera che lei gli inviò il 18 luglio 1946 dalla prigionia. Attualmente mi trovo in un campo di internamento. Sono sospettata di aver trattato dei prigionieri con iniezioni di fenolo durante la mia attività ad Auschwitz. Non rida, Edek, è una cosa seria. Sa, sono in mezzo a nazisti, SS, uomini della Gestapo, io che sono sempre stata loro nemica, e devo stare ad ascoltare le loro lamentele per l'ingiustizia di quello che viene fatto loro. E allora mi ritornano davanti agli occhi le esperienze di Auschwitz. Vedo il fuoco che si leva dai roghi, sento ancora l'odore della carne bruciata, vedo i gruppi di commandos che rientrano con i morti al seguito, sento la paura angosciante che avevo ogni mattina per voi, finché non vi vedevo ancora sani e salvi davanti a me. E allora vorrei gridare tutto in faccia a questi qui e lanciarmi con furia contro di loro. La cosa più bella è che devo ancora star zitta, altrimenti, oltretutto, mi boicottano. Ma anche questo periodo passerà e sarò di nuovo libera. Che cosa poi farò non lo so ancora. Mi sento vuota ed esaurita e non provo alcuna gioia. La mia ricchezza d'amore mi sembra di averla consumata ad Auschwitz. Ho soddisfatto il mio scopo. che cosa devo fare ancora. Dopo essere stata definitivamente liberata in base agli interventi a suo favore di molti sopravvissuti ad Auschwitz, ella non riprese più ad esercitare la professione che aveva tanto amato. Visse ritirata a Bregenz e lavorò in una fabbrica tessile. Solo una volta uscì in pubblico, quando, come testimone al processo di Varsavia, appassionatamente e sdegnatamente mosse le sue accuse contro il comandante Hess. Nel maggio del 1957 il suo grande cuore cessò di battere. Pagina 483.